Cavoli, è arrivato Andrew. Ok, torno ad ascoltarvi.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E siamo qui alle 9:11 minuti in questo mercoledì.
That's America!
Ma porca miseria, a parte che mi fai venire un giorno un infarto. Ma poi è mercoledì, che cavolo ci fai tu qui?
Mercoledì mi allargo, mi sto allargando.
Di solito vieni il martedì, ma
orca. Per il pubblico che non mi conosce mercoledì, insomma, mi presento. Hello, sono Andrew Spanis. I'm an American on Radio 24.
Sì, e da quanti giorni non bevi? No, perché sembrava
subito,
ciao, sono Andrea.
Passa lo scotch, sì, per favore.
Ecco. Okay. Ah sì, è vero, non ho detto questa cosa. Lui porta in onda una bottiglietta di scotch. Sai, come nei film western, il fiaschetto quello...
Il fiaschetto all'interno.
così, vabbè. Andrew Spanhouse, signori. Insieme in regia a Paolino Corleoni.
Don Corleone.
No, Don Paolino Corleoni. E poi c'è Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi. Alle 9:30 Leonardo Manera.
Ma vedo che c'è più gioia al mercoledì.
Visto come Manera, scusa, Sipario. Alle 9:30 arriva Manera. Sì, c'è più gioia al mercoledì e così già intravediamo il venerdì.
Sai come si chiama in America mercoledì? Hump Day. Il giorno del gobbo, perché è mezzo alla settimana.
Non è molto woke questo, il giorno del gobbo, bisognerebbe cambiarlo. Il giorno del piegato, dovreste cambiarlo così, il giorno del ripiegato su se stesso, perché non è molto politico.
Beh, non è il gobbo della persona, perché pensi sempre in questi termini personali,
gobba,
di insulti.
Allora, gobba. Vabbè. Dai, possiamo partire, che abbiamo una bella sorpresina per te, per far capire come la America è un paese liberale e progressista. Vai, vai! Come è progressista e liberale l'America? Incarna tutti questi valori un giocatore campione in carica, tra l'altro, dei Kansas City Chiefs.
Football americano.
Esatto. Harrison Butker.
Butker, un bel nome.
Bel nome. È andato a fare un discorso in un college cattolico, e ha parlato a tante donne, tante ragazze che erano lì. E sentite un po', ha detto... Beh, guarda, ti do la traduzione, facciamolo ascoltare in inglese. Harrison Butker, vai, traducicelo.
Congratulations on an amazing accomplishment.
Congratulazioni per i vostri successi, tutto quello che siete riusciti a fare.
And are thinking about all the promotions and titles you are going to get.
State pensando a tutte le...
Some of you may go on to lead successful careers.
Alle carriere che avrai, il successo, i titoli. Però dovete pensare a vostro matrimonio e i figli che porterete a questo mondo. La mia bellissima moglie sarebbe la prima a dire che la sua vita è iniziata veramente quando ha iniziato a seguire la sua vocazione come moglie e madre. Mi sembra una abbastanza d'accordo
casalinga,
queste...
anche, e casalinga. cioè Harrison Butker, eccolo qua. La vita delle donne inizia con matrimonio, figli e il ruolo di casalinga.
Tu aggiungi il ruolo di casalinga.
No, 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 ha detto anche, credo,
homemaker.
Homemaker.
Però l'abbiamo elevato a carriera in America. Non è casalinga, è homemaker, una che costruisce una dimora, una casa, una famiglia.
Eccolo qua, il progressismo americano. Ma tra l'altro Andrew ci ha svelato un retroscena, perché effettivamente Kansas City Chiefs, ok?
Chi è la mascotte più famosa del mondo?
Dei Kansas City Chiefs.
È Taylor Swift, perché lei è fidanzata con Travis Kelce.
Ah.
E Travis Kelce, che è del Kansas City Chiefs, appunto campione in carica del Super Bowl. E vi ricorderete che qualche mese fa la Taylor Swift ha... cioè, quando è iniziata questa relazione tra i due, ha portato un sacco di pubblicità e di soldi a questa squadra.
E Taylor Swift rappresenta invece il progresso.
Non
certo
è una cattolica conservatrice.
Ecco, non certo questi ideali. E quindi è un confronto tra compagni di squadra per mettere a posto la fidanzata del compagno di squadra.
Ma lui l'ha anche citata, in realtà, ha citato la sua canzone cercando di giustificarsi. Però certo è ironico in questa situazione, ma è un cattolico conservatore, ci sono un... insomma, c'è una vena nel cattolicesimo americano, che non sono pochi, sono quasi 20%,
sì.
Ma c'è una vena molto conservatrice negli Stati Uniti e vedono questo mondo esagerato, gender, insomma, tutte queste teorie, mancanze di tradizione, come qualcosa da combattere.
Tra l'altro ha parlato in un'altra occasione sempre questo giocatore: l'aborto è un omicidio di bambini, il pride è un peccato mortale, insomma, il profilo è chiaro. Ma quanto rappresenta? Beh, ricordiamo che anche questa è una delle puntate di That's America, perché parliamo di religione, di valori, no? Il podcast.
I fondamentalisti cristiani, che molti sono protestanti, ma sicuramente c'è quest'idea. Però c'è un cambiamento negli ultimi anni anche in quel mondo lì, tra i fondamentalisti, che poi andiamo a spiegare. Però dovete ascoltare per capirlo.
Vi tocca spiegare, vi tocca ascoltare That's America! Domani è giovedì, non è che vieni qua per lanciare la puntata nuova anche domani?
Non ti dico, vedrai domani mattina.
Non lo so.
Dipende se finisco di guardare la partita.
Ah, come sei messo a partita?
No, cioè... mi manca l'ultimo quarto della partita di ieri sera. Non fate scherzi.
Io non so neanche la partita tra che squadre è.
Senso, non è... però non mi fa né caldo né freddo, si sa più o meno chi vincerà ieri sera, però
fai un pronostico.
Io dico che Boston alla fine ha vinto, però Indiana ha mostrato delle debolezze, delle sue debolezze, perché è arrivata molto vicino.
Chissà, magari i nostri ascoltatori lo sanno.
Non,
però
non me lo diranno perché mi vogliono bene. No. A meno quelli di martedì, non so quelli di mercoledì.
Va bene, dai, vogliamo tornare a parlare della vicenda della Corte Penale Internazionale. Perché. Sapete che c'è questa polemica, visto che il procuratore capo della Corte Penale Internazionale ha chiesto mandati di arresto internazionali per i leader di Hamas, e questo magari fa meno scalpore alla comunità internazionale però anche per gli esponenti del governo israeliano, primo fra tutti il primo ministro Netanyahu. È una richiesta, abbiamo detto, quindi le richieste possono essere accettate o respinte, si vedrà. Io quello che ho detto ieri ribadisco, io non lo trovo sconvolgente. Mi sembra che le parole del ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock sono le più efficaci. Dice: la richiesta simultanea di mandati dà l'impressione falsa di una equazione. Io ieri l'ho detta così: se tu commetti un omicidio e io rapino una banca, sono due reati, entrambi sono da perseguire. Non sono la stessa cosa, è chiaro che si giudicano due momenti, e cioè l'azione del 7 ottobre, il terribile attacco di Hamas, e poi la risposta ancora in corso nella striscia di Gaza. Certo che l'equiparazione sembra nei fatti, perché la richiesta è simultanea. Mi ha colpito il segretario di Stato americano Blinken, che ha detto: approveremo sanzioni contro il tribunale. ma che neanche riconoscete per...
ma... c'è stato un dibattito da anni, c'è il dibattito negli Stati Uniti, ce lo dirà anche il procuratore, dibattito se riconoscere o non riconoscere. A un certo punto George W. Bush voleva fare la legge per poter, che praticamente potevamo militarmente prendere azioni se dovessero arrestare qualcuno che, che, una, che è americano.
Sì va bene, allora possiamo almeno spoilerarti questa cosa?
L'hanno già fatto,
ci sono i supplementari,
l'hanno già fatto, l'hanno già fatto,
però non c'è risultato. Lo sai.
C'è scritto chi ha vinto. Ma adesso ci sono pure i numeri. Intanto la mia previsione era giusta, però siete
molto
dei,
bene. I supplementari, vabbè, guardati i supplementari. E noi intanto salutiamo il ritorno e lo ringraziamo di Cuno Tarfusser. Buongiorno, buongiorno procuratore.
Buongiorno grazie. A voi.
Ancora per pochi mesi, perché andrà in pensione, ma ce l'ha raccontato qui. Poi lo diremo anche alla fine, le facciamo la domanda. È candidato attualmente alle elezioni europee con Calenda e ne parliamo. Però procuratore, le devo chiedere la vicenda sulla quale le avevamo già fatto qualche domanda, no? La vicenda della richiesta d'arresto. Intanto è normale che il procuratore sia andato alla CNN da Christiane Amanpour a preannunciare in qualche modo in esclusiva questa, almeno questo si può dire, che si può fare una critica dal punto di vista della forma?
Ma certo che si può fare una critica dal punto di vista della forma. Io credo peraltro che non sia andato prima alla CNN, ma sia andato prima all'interno della corte, a quella che noi chiamiamo il POS o il Public Information Office, e ha fatto lì lo statement e poi è andato alla CNN. Ma al di là di questo certamente si può criticare, però io ho incontrato il procuratore non più tardi di fine aprile, perché è venuto a Merano da me, e ovviamente ci siamo parlati. Il problema, sa qual è? Il vero problema che ha scatenato, a mio parere, questa, questa uscita, perché normalmente non si preannuncia la richiesta, ma si annuncia evidentemente l'emissione del mandato. Lo hanno scatenato 12 senatori americani che hanno, il primi di maggio, hanno violentemente e secondo me in maniera assolutamente fuor d'opera minacciato la Corte che se dovessero prendere dei provvedimenti nei confronti di Israele, se prendete di mira Israele, noi prenderemo di mira voi.
Cioè, sempre gli americani, non glielo dica ad Andrew Spannaus qui americano.
No. Il problema è che lui, Karim Khan, il procuratore, probabilmente è andato ad annunciare questo proprio per dire: guardate, voi non dovete minacciarci. Cioè era una reazione forte a questa minaccia.
Ma che poi che minaccia ci potrebbe essere dall'America? Cioè le sanzioni?
Sanzioni che non riconosce.
Ci sono già state queste minacce da parte ancora dell'amministrazione Trump, no? Di vieti di ingresso, di blocco dei beni, cioè tutte quelle sanzioni che evidentemente loro possono, dobbiamo dire che l'ONU quindi sta a New York, quindi cioè
per i paesi alleati, è vero. Comunque anche i paesi alleati, ecco, c'è quindi, anche l'Italia, se dovessero gli Stati Uniti emettere sanzioni, anche l'Italia.
Sì, poi ci sono degli americani che lavorano anche all'interno della corte, cosa che io ho sempre pensato fosse una roba non molto
strana. Cioè un po' strana, cioè il tuo paese
bizzarra.
Alcuni senatori esprimono la loro opinione,
prego.
Certo, però sono i senatori che scrivono la lettera ufficiale con la carta intestata del Senato, pesantissima, cioè di minaccia a carico di un'organizzazione che loro non riconoscono. Io lo trovo veramente una roba pazzesca, ma lo trovo ancora più folle se si pensa che solo due anni prima o un anno e qualcosa prima avevano sostenuto la Corte in occasione dell'Ucraina. Dobbiamo mettere d'accordo.
Vabbè, ma questo lei vale visto qualcosa. Lei che adesso si candida deve imparare che in politica ci sono gli altri. amici quando convengono, e ci sono.
No. Ecco, io di questo della politica certamente non fa parte del mio bagaglio. No
però le chiediamo anche questo: quella che viene definita la contemporaneità, no? Cioè l'indignazione di Israele, sì, a dire veniamo messi sullo stesso piano di terroristi.
Questa è una valutazione politica. Io dico, qui non c'è nessuna equiparazione tra Hamas, che è un'organizzazione criminale, e lo Stato di Israele, che ha il diritto di difendersi. Il problema dell'equiparazione è nei fatti e nelle condotte, cioè come dice,
cioè, come ci si difende, come ci si difende.
Quello che dice lo stesso Karim Khan, cioè la vita umana ha pari valore, cioè se un palestinese muore o muore un israeliano, sono due morti, non sono un morto migliore, chiaro, e uno peggiore. Quindi sono le condotte. Noi siamo, cioè noi, io dico sempre noi perché mi identifico, ma noi siamo un tribunale penale, quindi giudichiamo le condotte e la responsabilità per delle condotte.
Le condotte delle persone, tra l'altro, delle persone.
Quindi
persone,
non è un giudizio su Israele, quindi, così. Se Israele si è comportato in certi momenti, cioè l'esercito israeliano si comporta così, ha commesso certi fatti che voi valutate.
Esatto, cioè sono dei fatti, noi si valutano dei fatti, delle responsabilità per fatti, per condotte che sotto profilo del diritto penale internazionale costituiscono crimini. Cioè, questo è la valutazione. Noi non valutiamo, cioè sappiamo che, ed è pacifico perché anche questo è norma, che Israele ha diritto di difendersi, ha diritto allo Stato, che gli altri sono cioè il Hamas è un'organizzazione criminale, tutto quello che si vuole. Il problema è che l'organizzazione terroristica non può fare terrorismo, e quindi se li si scopre verranno incriminati, sanzionati penalmente dalla Corte Penale. Se gli altri esagerano nell'esercizio del diritto di difesa, perché poi ci si può difendere in un modo o in un altro modo, anche questo, e quindi andiamo a sconfinare nel crimine internazionale, come sostiene il procuratore. Io personalmente non ho visto gli atti, quindi non lo posso valutare, sì. Io dico solo, questi sono condotte che costituiscono reato, che adesso verranno valutate da dei giudici che dovranno sostanziare o meno. Sì, no. Basta. Cioè, non c'è nessuna equiparazione tra gli uni e gli altri. L'equiparazione sta nella tempistica.
Sì, sì.
Senta, credo che sia.
Una questione di sovranità. Adesso faccio l'americano, se io non concordo con Tom Cotton e questi senatori americani, Mitch McConnell, insomma, e anche la Casa Bianca,
repubblicani.
Sono repubblicani. Molto conservatori su questi temi, alcuni possiamo chiamarli aggressivi un po' in politica estera, e la Casa Bianca comunque, e alcuni senatori democratici hanno risposto dicendo non dovete fare una cosa, non potete fare minacce di questo tipo. Sì. Però riconosco la questione di sovranità, cioè gli Stati Uniti non riconosceranno mai un tribunale internazionale che abbia giurisdizione su di loro, perché vediamo nelle guerre, cioè se tu vai a dire in Ucraina ci sono dei soldati ucraini che hanno commesso crimini di guerra, no, anche questo, qui ci sarebbe una reazione enorme. Come si fa a dire questo di fronte a quello che fa Putin? Cioè c'è sempre una considerazione politica di uno Stato, quindi è possibile avere un ente così super partes? Io ho dei dubbi proprio in base alla realpolitik di come funziona il mondo.
Guardi, certamente la Corte Penale non è un'organizzazione perfetta, certamente le norme non sono, diciamo, le norme che ci sono state date nel 1998, in un tempo in cui noi davamo per scontato che ci fosse la pace, non sono adeguate a questi tempi, no? Che sono fortemente cambiati in peggio 25 anni dopo. È chiaro che ci sono delle perplessità. Adesso anch'io che ho vissuto all'interno della Corte 11 anni, non dico che il meccanismo è perfetto, né dico che non sentiamo dall'interno, visto che non viviamo in una bolla d'aria, non sentiamo le pressioni. Questo è chiaro, che ci sia un'avvertita o una pressione politica che noi sì. avvertiamo è pacifico,
è pacifico.
Quindi questo è pacifico, però alla fine io questo sostengo, alla fine noi alla Corte Penale abbiamo delle norme che vanno rispettate da chi ci riconosce, e vanno rispettate, ovvero quantomeno non tolleriamo interferenze da parte di chi non ci riconosce.
Ok, procuratore, la domanda finale è la questione della politica. Appunto, lei ha fatto sapere: mi candido con Azione, Calenda, le europee, sarà, come dire, convinto di questa decisione? Pensa di cambiare la politica e come a livello europeo dall'interno?
Ma certo, penso di poter dare il mio contributo di persona che comunque per 40 anni ha fatto un mestiere in un certo modo e che ha avuto una certa schiena dritta e rettitudine anche all'interno della categoria, mi faccio dire, questa mia rettitudine, questa mia capacità, la mia professionalità e la mia credibilità che mi sono conquistato in 40 anni, credo
le mancherà il CSM portare... però
le mancherà il CSM, sì,
no. Le mancherà il CSM
la battuta. Beh, di
e che vogliamo fare, cioè voi ancora lo chiamate CSM dandogli questa
sì, lei lo chiama CM, toglie la parola superiore.
Ha avuto molte polemiche per chi appunto magari non ha seguito, ha avuto molte polemiche non hanno fatto fare al procuratore delle cose anche locali che poteva fare per aiutare il suo comune.
No, va bene, comunque
sì, no, ma guardi, cioè, stendiamo un velo pietoso, perché veramente anzi mi faccio dire un'ultima cosa, tanto per far incazzare qualcuno. Io esprimo tutta la mia solidarietà al generale Mori. Ecco, lo voglio dire, perché il generale Mori lo conosco dal 1992, è un galantuomo, uno straordinario professionista della legalità e del diritto, un fedele servitore dello Stato, una persona di altissimo rigore etico morale, un carismatico comandante di uomini. Cioè, il fatto di essere il vero crimine credo sia quello di associare il nome della persona, il generale Mori, ai crimini che gli vengono contestati.
No, ricordiamo che appunto il generale Mori, che già dopo una lunga vicenda è stato assolto nella presunta trattativa Stato-mafia, ora viene nuovamente indagato. Tra l'altro gli hanno mandato il visa di garanzia nel giorno del suo compleanno, 85 anni, e la notizia viene resa nota il 22 maggio. Sappiamo che il 23 è l'anniversario della strage di Capaci. Insomma, devo dire che ci sono delle coincidenze un po' così. Noi Cuno Tarfusser la ringraziamo, la dobbiamo salutare, grazie a Cuno Tarfusser.
Grazie a voi.
Allora, in tutto, giusto per chiudere questa parte, il fatto che la Spagna ha annunciato: riconosceremo lo Stato di Palestina il 28 maggio, poco fa. L'Irlanda ha detto: riconosceremo lo Stato di Palestina il 28 maggio. Diciamo che la situazione rimane molto molto
questi senatori
calda.
Americani non saranno contenti, no. Minacceranno Tom Cotton, minaccerà anche la Spagna.
Pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il brutto, il bello e Spannaus.
Buongiorno Mila, l'americano lo vogliamo tutti i giorni.
Viva la Toscana.
Pagare, dollaroni.
Va bene, whisky.
Ma vogliamo tutti i giorni, no, come un whisky. Magari, ma guarda.
Buongiorno, anche questo americano che ha fatto sto discorso a ste ragazze sarà presto uno scrittore, il suo libro arriverà in tutte le librerie dappertutto e si intitolerà Il mondo al contrario. Adesso il titolo dillo tu Andy in inglese perché io non lo so pronunciare.
The world upside down.
The world upside down from Alison Butker. Leonardo Manera, signore e signori, eccolo qua.
Oh, ma che entusiasmo stamattina sento.
È mercoledì.
Io sono contento di essere qui.
Come
mercoledì.
Come si dice in inglese?
Giorno della coppa.
Wednesday, giusto? Si dice così.
Esattamente così. Wednesday.
Com'era la sigla di Happy Days? Sunday, Monday, Happy Days. Wednesday, Thursday.
Pure come direbbe mio padre, Wednesday.
Perché?
Wednesday, Monday, Tuesday. Non
e
so, lui,
padre...
di a Seattle lui ha una pronuncia un po' così. Monday, Tuesday.
Bah.
Allora, io vorrei segnalare due notizie,
due.
Se posso.
Come
aspetta
no?
Che prendo
la...
nota.
Attenzione.
La prima, della quale sono molto felice, che secondo me per gli abitanti di Milano o comunque
sì.
della zona est di Milano è una grande notizia.
Sì.
Che hanno tagliato l'erba in piazza, nel parchetto di Piazza Udine.
Oh, puoi tornare a giocare a calcio. Oh.
Dopo le mie rimostranze, sì. che evidentemente il comune di Milano, il sindaco Sala, ha ascoltato, finalmente l'erba è tagliata e il
Ottimo.
Parchetto ha preso tutto un altro aspetto. È diventato vivibile, è anche più pulito, quindi bravi, bravi,
bravi.
Avete fatto bene
bravi.
A ascoltare.
È libera da rifiuti di cani.
Sì, ripassiamo tra tre anni a tagliare. Bene. Poi.
E poi l'altro è un altro invece la notizia brutta è uno degli effetti, così dicono, del riscaldamento globale in prima pagina su molti giornali.
Certo.
Per esempio io vedo il Corriere, dice la maxi turbolenza, no? Sull'aereo Londra-Singapore c'è stato anche un morto perché c'è stata questa terribile turbolenza e sembra che gli effetti del cambiamento climatico determinino anche turbolenze più forti sull'aereo.
Vabbè,
questo mi indurrà ad avere ancora maggiore terrore nei miei viaggi in aereo.
Vabbè, ma tu sei amico di Donald, non credi al cambiamento climatico e quindi non credi neanche
sicuramente hanno creato un modello che spieghi questo cosa. Appena succede si trova un modello.
Dicono sempre che viaggiare in aereo è il viaggio
più sicuro
che c'è, ma
no,
invece leggevo che negli Stati Uniti dal 2009 a oggi ci sono stati 13, se non sbaglio, dovrei adesso recuperare l'articolo, morti per turbolenze. Cioè per turbolenze fortissime che hanno causato problemi.
Ma nessun incidente mortale però. Di incidenti nessuno muore da 10 anni in America. A parte
ho capito
questa.
Però.
Quando ti dicono allacciate la cintura.
Allaccia.
Forse se seguite le regole.
Ma insomma, il mio consiglio di oggi è non viaggiate mai più in aereo.
Va molto bene. Dai, sono le 9:42 minuti.
Adesso poi aumentano le turbolenze. Io sono già preoccupato. Devo prendere un aereo a luglio e uno ad agosto.
Leonardo, dai, dobbiamo andare ai Campi Flegrei dove ritroviamo Laura Iovinelli, portavoce del Comitato Cittadini Emergenza. Buongiorno. Buongiorno Laura.
Buongiorno.
E ben ritrovata. Perché
grazie
l'ultima volta ci siamo sentiti e lei ha detto: guardate, che qui, e lo sappiamo, la situazione è sempre più complicata. Adesso, come dire. Siete su tutte le prime pagine dei giornali, alcuni giornali anche ci aprono per questo. Tanto dove ha passato la notte lei, giusto per sapere?
Da amici a Lucrino. Amici a Lucrino, perché casa mia si sono aperte un sacco di lesioni, crepe, e quindi avevamo paura.
È una delle case lesionate. Oggi il geologo Mario Tozzi, che noi seguiamo, spesso è il nostro ospite, dice: ma accidenti, ma come sei fatto a costruire su questo enorme vulcano sotterraneo? Certo, ormai le case ci sono, le città ci sono, 80.000 abitanti.
Io ci sono nata lì,
Lei c'è nata.
Mi ci sono trovata.
Ho anche letto.
Ma guarda che c'è anche l'Accademia Aeronautica.
Ma no, certo, ospedali, voglio dire.
Il carcere
che è stato evacuato.
Infatti per noi i nostri fari erano Accademia Aeronautica e carcere. Nel momento in cui avessero spostato uno dei due c'era da preoccuparsi. Quelli per noi erano i nostri fari.
Quando si alzano tutti in volo.
Ma le vie di fuga ci sono? Perché si leggeva bloccate dai cantieri.
Ma quali vie di fuga? a parte che qui si parla soltanto di problema eruttivo, mentre io ho fatto presente sia all'incontro a Bacoli che a Bagnoli con le varie istituzioni che non c'è soltanto un problema eruttivo, ma anche quello sismico, perché noi abbiamo un edificato tra centro storico e Napoli di fine 800 inizio 900, giusto sulla solfata ci sono palazzi in cemento armato. Quindi ho detto questo edificato si è fatto già il basismo degli anni 70, tante adesso anche questi qua del 2000 e poi ci sta chiama, vedi, io parlo con degli ingegneri, perché io sono una cittadina comune, ho fatto l'università linguistico, però io leggo, riesco a so leggere, ho un cervello come funziona, quindi leggo, c'è l'accumulo del danno. Per cui anche se le scosse sono di 3 e poi 4.4 non è pochetto, oltretutto vengono molto in superficie a differenza degli altri terremoti che avvengono a 10-13 km di differenza. Se avvengono a 1 km, 2 km è ben diverso.
Sì,
è ben diverso.
Sì, e poi lei dice negli anni una scossa 2-3-4.
Negli anni spingi una, spingi due, spingi tre. Infatti noi stavamo dicendo, guardate che le crepe si stanno aprendo, i danni ci sono, però fin tanto che non ci sono fondi che lo Stato, voi non chiedete i soldi allo Stato, voi non ci fate da tramite allo Stato a chiedere questi contributi, purtroppo la gente ha paura a chiamare i tecnici, perché già è successo a qualche famiglia che viene sfollata, qualche famiglia, cioè, dopo deve arrangiarsi da sé,
chiaro.
E fanno anche l'ordinanza di messa in sicurezza,
sì, però
non solo deve pagarsi un altro,
cioè stiamo parlando di poi rischiare mettere a rischio la propria vita, cioè io capisco uno non chiama i tecnici,
detto,
perché sennò mi sfollano,
sai come dice che si dice a Napoli, o sazio non credo riuno, purtroppo il sazio bene, non crede a chi è povero, chi è a digiuno. Chi è a digiuno si stava affidando al fatalismo. Speriamo che non accada nulla, perché tra stare sotto i ponti e continuare a stare sotto un tetto, uno diceva speriamo che non accada il peggio. Però io facevo da tramite a dire guardate che qua sta per accadere il peggio, perché le scosse aumenteranno di vito. L'altra volta l'ha detto che ci sarebbero potute stare anche scosse più alte fino al quinto grado. Fino al quinto grado, se edifici. Normalmente fino al quinto grado dovrebbero esistere, ma sono edifici già,
sì, già sottoposti a stress.
Sono deboli, c'è l'accumulo del danno, c'è proprio un modo tecnico di dire accumulo del danno.
No,
ecco. E quindi però veniva presa, che c'è il commercio, il turismo e tutto quanto, uno dice vabbè però no, non bisognava mettere a rischio la gente, per fortuna non c'è scappato il morto, sapete, perché comunque sto vedendo vari filmati o altro e ci sono stati comunque...
No, ma sappiamo c'è gente che dorme fuori
poi,
casa.
E di fuga, ma lo sapete che la gente che invalida in casa ha girato anche un video, ci sta una mia amica giornalista che stava lì, praticamente sta signora l'ha chiamata dal balcone, ha detto signora ma voi siete giornalisti? Lei ha detto di sì e sono saliti sopra perché ha detto scusa sono 2 ore che chiamo carabinieri, polizia, vigili del fuoco, nessuno viene, mio marito è in carrozzella, ci volete aiutare a scendere? Questa mia amica con l'altro giornalista l'ha dovuto aiutare a scendere, perché effettivamente gli operatori, non, cioè la gente non possono
essere...
No,
ma è chiaro, senta, questa è la situazione. La richiesta qual è? Cioè fondi per
la
poter...
Fondi? Sì, per le persone che hanno le case inagibili, per potersi pagare un contributo e potersi pagare l'affitto, per potersi pagare un affitto altrove, nelle vicinanze, perché poi c'è gente che lavora a Napoli o altrove, quindi poterci tenere in provincia di Caserta, in provincia di Napoli, ci sono luoghi di poter stare per il problema del sisma. E poi il sisma bonus, quando la cosa sarà, mi auguro, finito, il sisma bonus per poter vivere in casa in sicurezza.
Giorgetti forse non sarà
Giorgetti,
d'accordo,
sì, non so,
ma comunque so, quindi sta dicendo che bisogna ricostruire, cioè bisognerebbe spostare delle persone e cominciare
poi sono tutte cose che si dovranno poi decidere, però per le persone che non le sfollano, che dicono cioè non lo so, poi si vedrà, però comunque queste erano
lì,
le mie
lì non si può
bonus.
Stare cioè per, non si può stare perché prima o poi, ce lo dice anche lei, sì, prima o poi una qualche tragedia
potrebbe scattare un qualche cosa.
Si rischia.
Però comunque allora a questo punto dare altri ulteriori fondi. Io per esempio ho fatto 20 anni, ho mutuo con mia sorella, mi ero comprata una casa grande sperando poi di dividerla.
Senta Leonardo, cosa
è?
Un attimo Laura, aspetti.
No, io ero curioso di sapere com'è la situazione delle case abusive, cioè ci sono molte case abusive comunque in quella zona che sono state sanate?
No, No, centro storico e via Napoli no, forse qualcuna a Pisciarelli, non lo so, ho sentito forse Pisciarelli, però non state a sentire chi dice voi che avete costruito case abusive, io sono in una casa che sta di fine 800 e centro storico e via Napoli sono quasi tutte di fine 800 e inizio 900, non penso che nel fine 800 facessero le case abusive, quindi se qualche casa abusiva,
sono state,
ma è una cosa... una
sì, il problema
ancora nata,
ma no, certo, il problema è esatto, tutti i vari condoni, avere permesso, ma non mica stiamo accusando lei, come dire, nello storico,
no, tutto, sapete,
aver permesso, aspetti un attimo, aver permesso di costruire in zone dove poi purtroppo si sapeva che sarebbe potuto accadere questo, ecco.
Sta pensando anche a tanto altro di costruire, no?
Sì.
Fin tanto anche lo stadio Maradona, se per questo.
È anche quello abusivo.
Nel senso, in una zona
di pericolo, certo, sì. No, no, ma è chiaro. Come dire, è chiaro che Dio non voglia, ma dovesse accadere, come dire, un grande evento naturale. Sì, non è che ci sono zone.
Anche senza scomodare un grande evento, nel 1538 sì. È stato la fuoriuscita del Monte Nuovo, quello interessa poi giusto l'arco di pochi chilometri, ma in pochi chilometri, perché sì, è densamente abitato, vuol dire che possono morire molte persone, anche perché si è visto che le vie di fuga, scappare la gente, è stata messa negli ingorghi, ma si sapeva già, io l'ho detto, ma se non a mente si accompagnano dei ragazzini a scuola e ci sono gli ingorghi solo per la scuola, perché nella zona proprio degli epicentri, sì, ci sono più scuole,
figurarsi,
elementari, materne, tutte assembrate lì le scuole, quindi il pubblico, le istituzioni le hanno messe lì, le hanno decentrati dopo le...
No, ma è chiaro, Laura Iovinelli, intanto grazie e ci riaggiorniamo sperando ovviamente ci siano notizie positive. Certo, si dovrebbe fare un tra virgolette processo ai 100 anni precedenti al fatto di dire nessuno pensava 100 anni fa, 150 anni fa, che costruire in quella zona, insomma, Pompei, la storia
piano,
di Pompei,
cioè,
poi
un
la
piano per riqualificare la zona, ma molto difficile, è un grande lavoro.
Ora bisogna far fronte alla situazione attuale, cioè ci sono decine di migliaia di persone che stanno in una zona potenzialmente a grandissimo rischio. Che si fa? In America fareste le esercitazioni. Mario Tozzi dice che bisogna fare proprio esercitazioni, protezione civile, prepararsi al maxi esodo.
Si fanno, poi bisogna ricostruire. Ci sono in California si aspetta the big one, no? The big one. Si sa, e bisogna cercare di earthquake proof le case, cioè bisogna costruire, appunto, sisma bonus. Ma non può andare avanti per 30 anni.
Storceva il naso, Andrew, l'americano.
No, no, benissimo,
andiamo al traffico.
Sisma bonus, bisogna ricostruire. Sì.
Nessuno, 100 Milan.
Abbiamo un minuto prima del giornale radio. Leonardo è terrorizzato. Allora, la statistica che tu non recuperavi, la nostra redazione sì, è che ci sono 34 passeggeri
tantissimi
morti e 129
assistenti
di volo. 129 dal 2009
di volo morti per turbolenze
negli Stati Uniti.
Una quantità enorme.
E 34 passeggeri, immagino moltissimi, magari per infarto, per spavento,
o perché
picchiano la testa senza... E gli assistenti di volo, infatti, insomma, che viaggiano senza cinture, cioè magari si muovono e quindi sono i più esposti. Ecco, ma stai tranquillo, i numeri sono sempre le statistiche.
Io devo prendere due aerei quest'estate,
ma ho capito, ma sono sempre stati. Quanti sono morti in auto dal 2009 a oggi?
Ma che c'entra? Tutti dicono così, ma non ha nessun senso questo modo di ragionare.
Ma come non ha
senso? Ma che in auto ne muoiono di più? Ma
morti di più? Ma come allora?
È ovvio, ma come, come allora? Dice Leonardo, però, come fa a capire, lui non controlla quando va sull'aereo.
Ma ho
in
capito,
macchina può
ma
stare attento.
In macchina se ti arriva un tir di traverso.
No. Non no. C'entra, è come dire guarda che ti viene l'indigestione mangiando che ne so la peperonata. Sì, però mangiando che ne so l'altra cosa te ne viene di più. Cosa c'entra?
Come cosa c'è statistica? Giornale radio, basta! È la statistica, viva la scienza, viva i numeri!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato? Oh, cosa sarà che ti svegli al mattino e sei serio, fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio? Oh, cosa sarà che ti spinge a domare una donna bassina perduta, la bottiglia che ti ubriaca anche se non l'hai bevuta?
Oh, prima ho sentito Spezia che intervistava un ministro nella sua trasmissione, tale e quale al ministro interpretato da Manera, uguale.
Forse...
Cosa sarà?
Forse era il sottosegretario Bonetti più che il ministro.
Che ti porta a cercare il giusto dove giustizia
ma
non c'è.
Ma Andrew, chi sono cosa questi due cantanti? Prima ha detto chi è che canta? Non
ma io
te lo
penso
dico.
Di riconoscere la voce di chi sta cantando.
Sono due intanto.
Lucio Dalla, giusto?
Bravo,
c'è dentro.
Bravo.
Sì, il sempre primo, riconoscere la
il primo,
la
il secondo.
E anche voi ne avete uno no, simile negli Stati Uniti? Se non sbaglio, Lucio Dallas.
No, non ci sto. E questo? L'altro?
L'altro, non lo so. Francesco.
Sì.
Francesco.
De?
De Gregori.
De Gregori.
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 Gregori. Gregori.
Gregori. Bravo! Metti lì l'applauso, cioè, dai.
Dai. Piano piano imparo la vostra cultura.
Buongiorno ragazzi, approfitto della presenza inaspettata di Andrew per fare una domanda a cui non ho trovato risposta nei podcast che ho ascoltato tutti. That's America! Ma come mai nei tutti i film americani si vede sempre che due amici prima di cena si bevono un bel bicchiere di whisky? C'è l'abitudine di usarlo come aperitivo? Grazie.
Per disinfettare, per disinfettare, preparare lo stomaco. Allora, no, si beve un drink, un cocktail, non necessariamente il whisky, ma può essere un Manhattan, può essere un cocktail, è molto comune questo.
È sempre un po' la deriva del vostro essere western ancora, no? Essere cowboy. Che si offriva il whisky.
Io mi ricordo bene mia nonna materna, andavamo fuori a mangiare e lei beveva un Manhattan, quindi è un drink con del liquore dentro. E poi magari beve un secondo e poi aveva poca fame e quindi mangiava l'insalatina e basta. Il drink è molto importante, però io non lo faccio perché ti ammazza lo stomaco bere queste cose. Beh, stomaco vuoto
effettivamente, insomma. Comunque io vorrei ripartire, devo dare un pizzico di ragione a Manera, perché è, l'abbiamo spiegato come nel caso della sua operazione, è l'amigdala che interviene.
Ma che amigdala, quella cosa c'entra?
Fammi dire, quella parte che controlla le emozioni, cioè voi potrete dire, dare qualsiasi tipo di numero, statistica a Leonardo Manera, ma come ha scritto un ascoltatore, in aereo non hai il controllo della situazione, ti metti la tua vita letteralmente nelle mani di una terza persona, mentre in macchina se uno controlla, sta attento, può pensare, dico, No, è tutto sotto il mio controllo. È questo. Ma è l'amigdala che ti fa andare nel panico.
Ti aiuta in questa situazione. La statistica.
Sì,
quando vai in aereo è sempre il 50%. O ti succede o non ti succede.
Comunque, è innegabile che gli incidenti aerei, le forti turbolenze siano in aumento. Questo non è amigdala, non è andato di fatto,
certo,
proprio a causa.
Certo.
No, gli incidenti no. Cioè,
le turbolenze.
Incidenti
turbolenze.
Tipo quello dell'altro giorno, sì. Incidenti, diciamo, non che crolla l'aereo, che ci sono delle turbolenze forti che possono causare incidenti all'interno dell'aereo stesso, quindi è pericolosissimo.
Sì, aumenteranno, vuol dire che invece di essere, non so, una su 100.000 saranno 5 su 100.000.
Perché a tutti i costi bisogna difendere i voli aerei. Ma cosa siete? Prezzolati dalle compagnie aeree?
Controlliamo la pubblicità.
Quando uno fa notare che viaggiare in aereo può avere qualche problema, tutti, voi tu, Alessandro Milan in particolare, oh no, ma guarda che è il mezzo più sicuro. Cos'hai scritto?
Ma non lo dico io, sono nulla.
Sei prezzolato dalla Boeing, che poi anche il nome Boeing io lo cambierei, perché dall'idea di un aereo proprio che cade.
Rimbalza. Boeing.
Però prova tu ad essere dentro quando cade e rimbalza, non è il massimo.
Ma ancora, ma guarda, voglio cercare di far prevalere la ratio sull'amigdala tua.
Usiamo un detto americano.
Anch'io, quando sono in aereo sono molto meno tranquillo di quando sono in auto, anche io, ma è irrazionale come
dai, va bene, sarà irrazionale, ma non
qua.
È irrazionale
tutto
il fatto
qua.
Che l'aumento delle turbolenze causerà più problemi nei voli,
certo,
aerei, è un
metti
dato
la
di
cintura,
fatto.
Tieni
ma
la cintura.
Look on the bright side, questo è un detto americano, guardiamo dal lato positivo, look on the bright side, anche queste turbolenze enormi, l'aereo non cade. Questa è una cosa che mi... Sai, perché quando andiamo in aereo sentiamo le turbolenze, abbiamo paura un po'. In realtà la turbolenza può essere tremenda e l'aereo regge lo stesso. Casomai muori nel frattempo, però l'aereo non cade.
Scusa, il detto non era let's look at the half glass... half full
I see the glass half full. Ma questo si può anche dire.
Si dice?
Si dice, certo, ma look on the bright side.
Non ti abbiamo convinto. Quanti aerei devi prendere quest'estate, Leonardo?
Adesso tra poco uno subito per andare a Palermo.
Andate ritorno, però.
E peraltro Leonardo dice succede soprattutto nelle tratte asiatiche, ma per forza sono anche zone dove ci
se
sono.
Se tu leggi il Corriere della Sera c'è scritto e l'ho
in
anche
America.
Evidenziato mi sembra, no, anche in Italia dice queste turbolenze forti che prima si verificavano nelle zone più calde del mondo adesso avvengono ovunque con intensità non sempre immaginabili. Domanda Italia inclusa, risposta Italia inclusa
soprattutto la Sicilia. Ma guarda Leonardo, ti ripeto, anch'io in aereo sono meno tranquillo che stare
la
in metropolitana
ci sarebbe.
Che stare quale? Abolire.
Invece di avere due hostess e steward che ti dà l'indicazione inizio, ce ne vorrebbero tante o tanti quanti passeggeri presenti che durante tutto il volo ti tengono la mano. Questo
come
un
gli
po'...
psicologi dell'operazione, poverini, tra l'altro loro che usano molto meno la cintura dei ovviamente dovendo girare, sono loro, vedi, più le vittime.
L'importante è guardare loro, se loro sono tranquilli, insomma.
Cioè, se ci pensi statisticamente, la statistica di prima cos'era? 32 passeggeri e 129 assistenti, che la percentuale di passeggeri è molto più alta rispetto agli assistenti.
Ma il problema è che adesso con le nuove turbolenze, alcune leggevo sempre su quell'articolo, non saranno più visibili nemmeno dai radar, quindi si possono verificare d'improvviso.
È vero.
All'improvviso, quando dicono, quando puoi tenere anche la cintura slacciata,
per esempio,
magari devi andare in bagno,
questa,
qua in bagno perché hai un'urgenza gastrointestinale e lì proprio.
Per esempio questa massa d'aria pare sia salita da sotto a sopra investendo l'aereo in una velocità tale per cui i piloti non sono riusciti a individuarla e a evitarla. Va bene.
Veramente quando si stava fermi sempre in casa. A proposito di casa,
cioè chi rimane sempre ancora a casa?
A proposito di casa, dove ti piove dentro? Vediamo, dai, che
ecco, oggi non so a che ora stamattina, se suonano, poi interrompo la mia presenza.
Molto bene.
Vengono a mettere del cellofan sul tetto, detto che così risolvono.
Sì. Ragazzi, ma chi ti affidi? Ma è del mestiere, come diceva Checco Zalone. Ma io dico, ma io non lo so, non sono un grande esperto, ma il cellofan.
il cielo. Ah, tipo per gli alimenti, non so, tipo la pellicola.
Ma,
per
allora, ma mettilo tu allora, scusa, perché devo
ma venire? Ci vuole una pellicola grossa, mi incartano tutto il tetto col cielo, fanno.
Vabbè.
Così poi se devo mettere del cibo vado su, prendo un pezzetto.
Andiamo al traffico, andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake.
Yeah.
Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. Kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly.
Nera, hai fatto tagliare l'erba, ma ti rendi conto? Hai ucciso la biodiversità.
Pure assassino. No, devo... Chiudiamo il discorso. Giustamente Claudia mi dice, ma cosa c'entra l'amigdala in mettere la vita nelle mani di altri, anche in treno e così, in mare, sui traghetti? È il fatto di volare, e questa cosa, Leonardo, cioè, è innaturale volare, stare in cielo, volare, Leonardo. Invece un altro, Patrizio da Roma, dice, ho fatto tante volte quella tratta d'assistente di volo e effettivamente in Asia, ma è vero, posso confermare, ci sono fenomeni, cioè il rischio è maggiore che in Italia di vuoti d'aria.
Sì, però pare che anche in Italia stia aumentando,
ma
molto,
sì, ma meno, molto meno, puoi stare molto più tranquillo.
Buongiorno a tutti, volevo dire a Manera che lunedì mattina sono passato dal bar Jimmy con mia figlia perché ti vuole conoscere e niente, però naturalmente non c'eri, ma ho visto che ci sono tutta una serie di personaggi estremamente interessanti, per cui ci tornerò molto volentieri. Buona giornata.
Allora, bisogna dire che il bar Jimmy è frequentato a orari diversi da persone molto diverse. Per esempio, dalle 6 di pomeriggio in avanti ci sono tutti gli impiegati e le impiegate giovani che lavorano negli uffici qui vicino. Quindi c'è un tipo di clientela, dai ventenni, 20, 30 anni. Prima ci sono le persone che al bar Jimmy passano tutto il giorno, alcune mi chiedo anche come mai.
Tutti i bar è così.
Sì, però sono stanziali,
sì,
non ho capito sempre.
Cosa fanno?
Quindi
cosa fanno?
Cosa fanno? Stanno lì con Jimmy, che tra l'altro ci ascolta un giorno, farò una puntata dal bar Jimmy. Per farmi raccontare da lui tutte le persone che sono lì stanziali tutto il giorno cosa fanno mediamente.
E va bene, va bene. Ricordo, tra l'altro, non è uno scherzo, che oggi ho controllato, 22 maggio, la giornata mondiale della biodiversità. Quindi.
Ma io sono molto contento che abbiamo tagliato l'erba proprio a zero.
Ma
zero,
adesso,
lì nel parchetto di Piazza Udine.
Dobbiamo salutare l'avvocata di Enrico Mantoan, che è finito su tutti i giornali accusato di essere il presunto Fleximan. È Giorgia Furlanetto che salutiamo. Buongiorno avvocata, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, questo devo dire, noi dal primo giorno abbiamo detto, effettivamente è un aspetto sgradevole sicuramente sì, ma è vero che addirittura qualcuno ha pubblicato l'indirizzo di casa. Ricordiamo che il suo assistito è indagato e accusato di essere Flexman, è sospettato, forse possiamo dire sospettato.
Esatto.
Si sa tutto di lui, indagato. Cioè anche l'indirizzo di casa?
Tutto, è stato pubblicato tutto, è stato pubblicato il nome, il cognome, le fotografie, quelle presenti sui social, la biografia, l'indirizzo di casa e dove lavora addirittura.
Vabbè, diciamo, diciamo nome e cognome di un indagato, questo accade sempre.
Ecco. Sì, non accade sempre, non accade sempre. Diciamo che addirittura per casi, se vogliamo, o addirittura simili, no? Mi riferisco ad esempio al danneggiamento che c'è stato o all'anno scorso sulle porte del Senato. Ecco, in quel caso addirittura siamo arrivati ad una condanna, perché la condanna è recente, di qualche mese fa, e la stampa ne ha dato notizia dicendo semplicemente che si trattava di un ragazzo e due ragazze, o viceversa, ha tra i 24 e i 28 anni. E lì abbiamo avuto una condanna alla reclusione di 8 mesi. Sì. Quindi la
li abbiamo anche intervistati, sono quelli di questo movimento, insomma, di ragazzi per l'imbrattamento. Sì, no? Sì. Cioè,
esatto, sì, quindi la notizia, ecco, è stata riportata, ritengo, in una maniera completamente diversa, no? Probabilmente la privacy che viene invocata per qualcuno in questo caso, ecco, non è stata, sì, non
devo
è stata
dire,
applicata, perché là del nome e cognome.
Sui social, se voi andate, c'è il faccione di Enrico Mantoan e molti che scrivono: eccolo Fleximan. Proprio la sentenza dei social è già arrivata.
La sentenza, sì, ma ormai. Forse perché qualcuno addirittura, no, tra i social vuole vedere in lui Fleximan, forse qualcuno.
Ah, vabbè, questa è una buona,
è un eroe, no?
Allora, io devo dire, sono andati a vedere sui social, io l'ho detto, sì, già in onda, secondo me sono andati a vedere quello che ha scritto sui social. Per me le cose più sgradevoli in assoluto sono alcune sue frasi su Liliana Segre. Questo sì, l'ha scritto sui social. Questo non c'entra con la questione Fleximan, cioè
non c'entra. Se vogliamo delineare il profilo di Enrico, andare a vedere negli anni, Enrico è un ragazzo, un militante, non ne ha mai fatto mistero di questo, è un ragazzo che si è sempre impegnato politicamente nei movimenti di destra, ma oltre ad essere un ragazzo che è impegnato politicamente, è sempre stato un ragazzo che ha fatto sempre della sua vita molto volontariato. Ecco, questo aspetto ad esempio non è emerso. È un ragazzo che ad esempio era in prima fila ed è stato intervistato anche all'epoca dalle TV, perché era tra i primi a portare soccorso nelle zone alluvionate e terremotate. Quindi la sua vita è sempre stata improntata al servizio degli altri. Sì. Non comprendo perché quello che si è andato invece a ricercare sono state
le sue frasi.
Insomma, ma ci sono degli indizi, esatto, seri a suo carico?
Beh, pare dei video, no?
Allora, io le posso dire solo, scusamente, che in questo momento siamo in un momento di indagini. Noi ovviamente non abbiamo neppure accesso al fascicolo, non l'abbiamo ancora avuto, quindi dei video non so, addirittura i video mi sembra che siano video molto molto vecchi, quelli che ho visto alla TV, non so neanche se riguardino questo caso o altro, quindi non siamo veramente a conoscenza se non quello che leggiamo anche noi sui giornali, perché anche la difesa in questo momento è sprovvista di qualsiasi tipo di informazione.
Lui nega completamente.
Lui nega, però nell'atto ci sarà scritto, nell'atto, nell'avviso di garanzia, che ha ricevuto.
Non c'è stato ci sono state tante inesattezze che sono passate, sì, per i media in questi giorni. Addirittura qualcuno lo dava per arrestato, addirittura nella stampa di oggi viene fuori che sia stato arrestato. Non è stato arrestato, è semplicemente stato ha subito semplicemente una perquisizione, un sequestro di dispositivi elettronici, tutto qua. Quindi addirittura era emerso dalla stampa e dalla TV che fossero stati sequestrati degli arnesi, quasi fossero avessero portato via non so chissà quale attrezzatura. In realtà no, la scorsa settimana era a casa e niente, si sono presentati per chiedere, ecco,
è stato già interrogato con la sua presenza?
No, assolutamente.
Immagino, questo però sto immaginando con lei, avvocato, che ci sia, appunto, pare questo dicono gli inquirenti, un video in cui evidentemente riconosceranno o lui o il mezzo che tra l'altro si parla forse di tre persone, no? Un secondo e poi una terza persona. Questo si vedrà nei dettagli, cioè come mai sono arrivati a dire l'abbiamo identificato, è lui.
Non ne abbiamo realmente la più pallida idea, cioè, su questo ve lo posso garantire, non abbiamo nessun tipo di notizie in tal senso, e quindi quello che vediamo lo leggiamo anche noi sui giornali. Noi ad oggi l'unica cosa che sappiamo è semplicemente che è stato richiesto, sono stati sequestrati i cellulari, poi sì. Che cosa abbiano in mano, perché siano, non lo sappiamo.
Ma certo, questo io posso capire la preoccupazione qui, perché non c'è un atto d'accusa, c'è solo un'indagine, non hanno dato nulla alla parte, all'avvocato, allora perché lo devono sbattere in prima pagina? Anche...
questo sì, il fatto di essere, come dire, messo in prima pagina, come dire, se poi non sarà lui, sarà un bel danno, comunque quello che ha subito.
Si fa questa giustizia
secondo
anticipata.
Lei, avvocato, secondo lei il fatto che lui abbia queste caratteristiche, diciamo, politiche, o che abbia fatto determinate dichiarazioni in passato, può aver avuto una qualche riflesso, cioè c'è stato un condizionamento nel fatto che lui possa essere stato visto come Fleximan?
Beh, che sia stato visto come Fleximan da chi? Da parte degli inquirenti? Scusi,
forse
che sia stato identificato magari da parte dei giornali subito come quello più papabile per essere Fleximan.
Diciamo, diciamo piuttosto che da parte dei giornali, nel momento in cui hanno appreso nome e cognome, c'è stata una vera e propria gogna mediatica da parte di quelli che erano che era la stampa politicamente orientata. Quello senza ombra di dubbio, nel senso che abbiamo visto, insomma, un diverso trattamento. C'è stato certa stampa che lo ha definito un bandito, addirittura andando a mettere la sua foto in prima pagina insieme al nome bandito, altri che addirittura hanno messo c'è il DNA di una bomber, altri che hanno ipotizzato addirittura quali siano i libri che questo legge, insomma hanno cercato di fare un profilo dell'indagato sulla base di quelle che sono semplicemente le sue appartenenze politiche. Penso che questo, insomma, non sia corretto a prescindere.
In ogni caso vedremo come va a finire. Noi la ringraziamo, Giorgia Furlanetto, grazie.
Ma grazie a voi, buongiorno.
Enrico Mantoan, quello che è indagato, questo è l'unica cosa che sappiamo per certo. In America succede, questo, cioè, potrebbe succedere.
Fanno uscire le notizie, però io trovo in Italia spesso questa modalità di dare il giudizio prima. Ma anche quando la procura ha chiesto 20 anni, allora mettiamo il titolo 20 anni, no, però la procura ha chiesto, poi bisogna aspettare a vedere cosa succede, cosa dice l'altra parte, solo la richiesta, l'annuncio fa troppo scalpore. Secondo me si dà troppa attenzione.
Per esempio adesso annuncio con scalpore che è arrivata Deborah Rosciani per la borsa, però non fa scalpore.
Arrivata davvero?
Ma sì,
posso fare una domanda?
Io non la vedo.
Come no?
A Andrew.
Come no?
Pronunci Andrew Nvidia, sai che è una grande società che stasera pubblica la trimestrale, c'è grandissima attesa.
Nvidia,
ecco, quindi ottimo, grazie. ottimo. Cioè,
perché voleva far bella figura Deborah Rosciani, no? Con i suoi amici americani.
Certo, esatto. Poi soprattutto per merito del mio inglese, che la vergogna, la vergogna dell'umanità.
Secondo me non dovresti più avere questa ansia di figurare bene nel lavoro, Deborah.
Secondo me tu non dovresti più partecipare a questo programma. Vedi che abbiamo delle idee, cioè abbiamo entrambi un'idea precisa, reciproca. Quindi
sempre fare bella figura, Deborah.
Senti, ma Alessandro,
basta.
Te lo porti a Trento il figuro?
Ovvio, lo faremo tra l'altro giovedì sera in live lì nella piazza. No, cos'è, Cesare?
Detta anche domani sera.
Credo che siamo in piazza Cesare Battisti.
Con il diluvio
universale. Stand di Radio 24. Sì. No, pare che domani sera non
ce la facciamo. Allora, quindi vi posso tirare io i pomodori.
Domani sera live e venerdì la trasmissione live.
Sì, io da lamentarmi riguardo l'hotel dove mi hanno messo.
La borsa,
hanno pure pagato l'hotel.
Ma non lo sa neanche,
sì,
sarà
io
il migliore.
Visto,
no.
Leonardo Manera collocato presso, si chiama Hotel Modesto. Adesso vedremo com'è.
È sempre troppo per te, sempre troppo. Ciao.
Nessuno. 100 Milan.
sono Enrico da Torino. Lo sai perché bevete il cocktail prima di mangiare? Per non pensare a cosa state mangiando quando mangiate.
Ma ovvio.
Ciao.
That's American food.
Questo è un low blow, è un low blow.
No, 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 dai, almeno diciamolo, cioè, dai.
Ma diciamo per aiutare a digerire le cose un po' pesantine, sì, noi sì. Anticipiamo la digestione.
Leonardo, ci sarà ovviamente anche Andrew Spanhauser al Festival dell'Economia di Trento. Vorrei che lui ti dicesse esattamente in quale hotel alloggia.
Aspetta, controllo, controllo. Io sono nel Grand Hotel Trento.
Del Grand Hotel Trento.
Vabbè, normale.
Mio
scusa, se vengo
hotel
io.
Modesto, modesto. Vabbè.
Vabbè.
Manera, il cellophane non basta. Se non lo metti in frigo, poi va male lo stesso.
Per il cibo, ma il tetto è il problema.
Vabbè. Anzi, il tetto, come bisognerebbe dire, mamma secondo la corretta dizione italiana, il tetto con la
che
E chiusa.
Palle. Io sono per la dizione invece aperta. I molisani ci diranno le parole in molisano, i pugliesi in pugliesi, i bolzanini in bolzanini.
Sì, per chi? Per dare un'informazione in più a quelli che fossero interessati alla corretta dizione della lingua italiana. Tetto, tetto, non tetto.
Tetto.
Io buongiorno dico... ragazzi, buongiorno Andrew.
Sì.
Domani parto per il Colorado, dove abita mia figlia.
Ha pagato le multe.
No. Vi penserò, spero di non incontrare turbulenze, già mi agito.
Non si sa mai, signora.
That's America. Denver.
Signora le troverà.
Ma non è vero, signora, sarà un volo tranquillissimo.
Stia, no, per il Colorado va bene.
Con le cinture sempre allacciate, sì, se sì. Non deve andare in bagno.
E casomai
che insomma, temperatura troverà di questo periodo a Denver?
A Denver, beh, Denver è una città in alto, a 1700 metri, è la Mile High City.
Si
chiama così, alto un miglio.
Questa non lo sapevo.
Sì. Infatti hanno un grande vantaggio nel basket perché le altre squadre arrivano lì e l'aria è un pochino più
rarefatta.
Rarefatta, quindi
Pensavo perché sono più in alto saltano.
Però non fa caldissimo lì, però sta arrivando. In generale è scoppiato il caldo negli Stati Uniti, sulla costa est. Colorado bisogna controllare.
Molto bene, hai qualche altro consiglio alla signora che parte per... che tra l'altro ha la figlia, quindi la figlia le dà tutti gli ottimi consigli. Però
per Colorado?
Potete visitare, piangere. Andare a vedere.
Visitare? No, piangere con i Denver Nuggets che hanno perso, ecco. Sono fuori.
Ecco.
Poi sono le montagne, lo saprà benissimo la figlia che abita lì, le montagne bellissime da
visitare.
Da camminare, sono le grandi camminate in montagna.
Molto bene. C'è Giuseppe che ci chiama da Roma, buongiorno Giuseppe.
Buongiorno a voi tutti.
Eccoci.
Io intervengo per la questione della turbolenza in aria chiara.
Ale.
Che in sigla è CAT. Allora, gli ultimi radar ho fatto
sta succedendo adesso.
Ho fatto il pilota per 35 anni.
Mi sembrava esperto, infatti, già sì. Nella... Prego, vuol tranquillizzare.
L'ho preso in giro.
Tranquillizzi Manera, turbolenza... per favore. Sì.
Manera, tutto sommato, non ha torto. Però ecco. Voglio dire, anche dà fastidio anche a noi davanti la turbolenza, ma tanto. E voglio dirvi anche questo. Con gli ultimi radar si può anche vedere, o perlomeno prevedere. La cosa importante è che tutti capiscano di tenere sempre le cinture allacciate.
Ma è presumibile perché... quello che è successo, dicono, c'è questa sacca di aria è salita dal basso verso l'alto, quindi ha investito l'aereo dal basso?
Non so se è ascendente o discendente, perché ho sentito... Io ho preso una discendente su Milano, non sto parlando in mezzo all'oceano.
Ma non glielo dica, cosa
è successo?
In Italia
atterraggio a Linate, presi una discendenza che andai giù per 1000 metri, cioè 3000 piedi di discesa improvvisa. Talmente vero che il passeggero che avevo dietro, che era sdraiato su un divanetto, aveva un aereo executive, andò a finire a sbattersi contro il soffitto per la discesa. Allora.
Però è successo una volta.
Aspetta,
su quanti
finire,
voli
dormiva, non se ne accorto.
È svenuto, io pensavo dormisse,
è pericolosissimo.
Ecco,
allora, in maniera non prendere il jet privato,
sempre la cintura di sicurezza, sempre non rilasciate le cinture, è un errore mortale, tenetela sempre. Perché
però ho visto
comunque...
che in, que... Quindi, in quest'ultima turbolenza ho letto anche che l'aereo si è anche inclinato.
E vabbè, ma è venuto giù? No,
ma non è pericolosa per il volo. Per il non volo. È pericolosa perché paura. Non incide sulla sicurezza del volo. L'aereo va giù, torna su, non crea problemi. Bisogna essere legati. Io addirittura obbligherei ad avere le cinture di sicurezza anche con la trasversale, oltre che la ventrale.
È in bagno? Anche la cintura in bagno?
Se uno deve andare in bagno.
In bagno c'è poco da fare, quei 5 minuti.
Ma non si possa andare dai pappagalli?
Ci sono per certi tipi di aerei, ci sono pappagalli proprio tipo uomo e tipo donna.
Però
un po'.
Fa una paura terribile, ma chi pilota l'aereo ha paura in quel momento? No.
Sì.
Sì.
Sì, non deve dire così.
Ma non deve dirlo, deve dire ma no,
anche noi abbiamo avuto paura.
Sotto controllo.
Ma perché ti sorprende e necessariamente passi paura, reagisci, fai quel che devi fare, dopo ti dici accidenti, che botta che ho preso.
Però almeno possiamo dire che per un evento del genere l'aereo non va giù mai, non crolla.
Va giù, l'aereo tiene, questo è anche altro, anche i fulmini, anche tante cose, quindi
Senta, ci faccio un regalo. Lei che è stato un pilota. Ci faccio un annuncio tipo quelli che vengono fatti all'inizio dal pilota che dice stiamo volando da Milano, che ne so, trovi una destinazione bella, da Acapulco. Tempo è
l'unica cosa che ho sempre detto, per favore tenete le cinture di sicurezza.
Vabbè, l'unica cosa
provi a dire il vostro comandante che vi parla, stiamo in orario, atterreremo, siamo in volo da Milano da Acapulco.
Sperando di non avere turbolenze in aria chiara, vi invito a tenere le cinture di sicurezza allacciate sempre.
Va bene, grazie Giuseppe.
Ragazzi,
da Roma,
saluti.
Grazie, un abbraccio.
È pericoloso.
Non l'ha convinto tanto, neanche col fatto che
ha detto
che
lui stesso che si spaventa
mai giù, però non va mai giù.
Non va giù.
Spavento.
Look on the bright side, non va giù.
Quante volte hai preso uno spavento in macchina? Quante volte? Perché hai schivato di colpo, ha frenato quello davanti di colpo, ma tu stai distante da quello davanti.
Tieni le distanze.
Adesso vedo che le nuove auto, che è una cosa che mi infastidisce. Mantengo la distanza loro di sicurezza da quella davanti. Giusto. E in più tendono, se tu vai nell'altra corsia, tendono a tenerti nella tua corsia. Sono tutte limitazioni alla mia libertà.
Fanno
queste.
Bip, bip, bip.
No, oppure proprio ci sono quelle che hanno il controllo, che proprio senti il volante che ti riporta.
Corsia. Certo,
è fastidioso.
Se ti addormenti, scusa, è un colpo di sole.
Ma io posso un po' andare a zizzà quando non c'è nessuno.
Traffico!
Nessuno. 100 Milan.
If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away. If you could have tried to trust the hand that fed, you would have never been hungry, but you never really. More of this or less of this, or is there any difference? Or are we just holding on to things that we don't have?
Caro Leonardo, so che hai delle curiosità da voler soddisfare.
Sì, per sapere come bisogna vivere correttamente in America, qualora qualcuno dovesse andare, ecco.
Prendere
delle domande
l'aereo.
Per capire come comportarsi.
Dottor
per esempio,
Andrew, eccoci.
Sì, Allora, Andrew, stai guidando un po' troppo velocemente negli Stati Uniti e ti ferma la polizia. Qual è il modo corretto di comportarti? Ti do tre possibilità: insultare gli agenti ma senza toccarli, oppure toccare gli agenti ma senza insultarli, oppure toccare e insultare gli agenti e poi scappare a piedi.
Allora, come abbiamo spiegato in That's America, puoi insultare, puoi ma insultare, puoi dire tante cose, ma non toccarli, non toccarli.
Ma sono suscettibili.
Se no sarai toccato.
Sono suscettibili, non vogliono essere toccati. Pensa a casa, Leonardo, una vita senza essere toccati.
Quando la moglie lo tocca.
Esatto.
Ah!
Vabbè, prego.
Vediamo la seconda. Vuoi bere una birra con gli amici, ma hai 20 anni e non i 21 richiesti dalla legge, mi sembra, giusto? Cosa fai?
Giusto.
Stampi un documento falso da portare con te in queste occasioni, oppure fai distrarre il barista da un'amica carina e ti spidi la birra da solo, oppure fai finta di niente e se il barista ti chiede quanti anni hai gli spacchi un bicchiere sulla testa.
Oppure fai come Andrew Spannaus, che è stato arrestato. Va bene, non diciamo nulla, prego.
Allora, la dai cosa... tre, qual è l'atteggiamento che consigli?
L'atteggiamento che consiglio sarebbe il secondo, di farti dare la birra da un'altra persona. Ma devo dire che era molto comune da giovani avere la fake ID, cioè avere una carta d'identità, una patente che qualcuno cambiava un numero o usava la carta d'identità di la patente, di solito, perché non abbiamo la carta d'identità nazionale, si prendeva quello di un'altra persona che magari ti assomigliava per andare a comprare la birra. Io questo non l'ho usato, ho sempre chiesto a qualcun altro di comprare la birra.
Ah,
per
sì,
me.
Lui fermava un 25enne e diceva: mi puoi comprare la birra? Faceva così. Vabbè.
Allora, vediamo. Ti hanno beccato all'aeroporto con 2 metri di cacciatorini nella valigia, cioè questo salame, che è vietato importare. Cosa fai? Ingoi tutti i cacciatorini e scappi?
Puoi mangiarli sul posto.
Devi mangiarli, sì, mangiarli subito. Scappi in bagno.
Sì. Oppure usi il filo dei cacciatorini per immobilizzare gli agenti e poi scappi. Oppure provi a corrompere gli agenti offrendo loro il salame che tieni nell'altra valigia.
Ecco, 2 su 3 finisci per terra, sbattuto per terra, in carcere.
Mamma mia, ti offro un salame! Mamma mia, che suscettibili!
Cioè, viene visto come corruzione, come tentativo di corruzione.
Sì, in quella situazione, soprattutto dice... l'aereo, ci sono state in questa situazione. Ti trovano qualcosa che non puoi portare dentro, non discutere, non chiedere. Se puoi, mangia,
non toccare.
La butti via. Però ecco, tra queste opzioni, mangia subito. Però non scappare oltre il confine, scappa indietro.
Ma tu dici che semplicemente se io offro, per esempio, del salame alla gente, si può rivalere con me lui? Se
dico, vabbè, in modo scherzoso.
Perché dovresti offrirglielo effettivamente? Scusi, se ho portato una fetta di salame.
Ma stai dicendo allora, vuoi uccidere me con i tuoi agenti patogeni europei? Io una volta hanno cercato di fregarmi i donuts, sai, avevo portato una cosa di 12 donuts.
Ma scusa, questi ci sono in America?
I donuts ci sono, ho portato sull'aereo e hanno detto no, questi però non possono andare, mi dispiace.
Ma perché li voleva la gente della dogana, aveva fame, mamma mia.
Vabbè.
Poi?
Hai già pagato la cena al ristorante, ma il cameriere aspetta che tu gli dia la mancia, come è in uso negli Stati Uniti. Come risolvi la situazione? Per rompere il momento di imbarazzo fingi di avere un infarto, oppure fai uno scarabocchio su un tovagliolo e glielo doni fingendo di essere un artista molto quotato in Europa e gli dici che se non ti conosce solo perché è un povero ignorante, oppure spingi tua moglie giù dalla sedia e intanto che il cameriere l'aiuta a rialzarsi rubi la mancia lasciata dai vicini di tavolo e la metti sul tuo.
Mi piace la prima opzione.
Anche la terza.
Sto male. Sto male, non posso.
Fingi l'infarto.
Sì.
Allora, vediamo questa. Ti rompi un dito, ma
perché
non è fatto la sicurezza.
Perché quello puoi anche dare la colpa al cibo. Mi avete fatto mangiare troppo pesante. No, quindi
ci sta.
Ti rompi un dito, ma non hai fatto l'assicurazione sanitaria. E al pronto soccorso ti chiedono 30.000 euro. Come reagisci? Fai subito un assegno, ma firmandoti con un nome finto. fai subito un assegno, ma firmandoti con il nome di un parente che odi, fai subito un assegno, poi fingi di inciampare in un catetere e gli fai causa per il doppio.
Anche questo, ecco, l'ultima opzione, cioè, razionalmente userei il parente, però l'ultima va bene, l'ultima quindi va bene, cadiamo, se no, cerchiamo, se minacci anche, causa
ti becchi anche un 10 milioni di dollari
e poi se il terzo dito, poi non puoi neanche,
esatto. Dicono e chiedono se ci siano gli orsi in Colorado. Non è l'ascoltatrice di prima, ma
sì,
che
ci sono,
sappia,
gli orsi. Ci montagne. Sono gli orsi, però con le montagne non tanti, sono di più verso Yellowstone, con le zone lì che sono più selvagge.
Sì, ma chi sono quelli bravi, Leonardo, quelli che fanno...
È l'orso Yogi sta nel parco di Yellowstone, no?
Sì, certo. Sì, sono lì e lavorano.
Va bene, va bene. Ci dobbiamo fermare! È mercoledì, il giorno della gobba, non ho capito, ah sì, perché si svolta verso giovedì.
Sì, è stato un grande piacere essere qui mercoledì.
Chissà domani,
non so,
vabbè.
Se mai mi succederà ancora.
Vediamo, a domani.